benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Voce Franco Ventimiglia. Regia Claudio Tesser.
Dekajitsu Restaurant Incipit Playlist. Undicesima parte. Irene Nemirovsky, il ballo. Robert Walser, la passeggiata. Thomas Mann, la morte a Venezia. Sofocle, Antigone. La signora Kampf entrò nello studio chiudendosi la porta alle spalle, così bruscamente che tutte le gocce di cristallo del lampadario, mosse dalla corrente d'aria, tintinnarono d'un suono puro e leggero di sonagli. Ma Antoinette aveva continuato a leggere, china sullo scrittoio, tanto da sfiorare la pagina con i capelli. La madre la osservò un istante senza parlare, poi le si piantò davanti a braccia conserte. «Potresti anche scomodarti quando vedi tua madre, bambina mia», la sgridò. «Non ti pare? Hai il di dietro incollato alla sedia? Che modi raffinati! Dov'è Miss Betty?» Nella stanza accanto, il rumore di una macchina per cucire ritmava una canzone, un «What shall I do when you be gone away?» cantato languidamente, con voce incerta e fresca. «Miss», chiamò la signora Kampf, «venga qui».
«Yes, Mrs. Kampf».
L'inglesina, guance rosse, occhi spaventati e dolci, uno chignon color del miele arrotolato sulla testolina rotonda, si insinuò attraverso la porta socchiusa. «L'ho assunta», prese a dire con severità la signora Kampf, «per sorvegliare e istruire mia figlia, vero? Non perché si cucisse dei vestiti. Antoinette ignora per caso che ci si alza in piedi quando entra la mamma?»
«Oh! Antoinette, how can you?»
disse la miss con una specie di mesto balbettio. Antoinette ora stava in piedi e si dondolava goffamente su una gamba, Era una ragazzina di 14 anni, lunga e magra con il volto pallido di quell'età, tanto smunto da apparire agli occhi degli adulti come una macchia rotonda e chiara, priva di lineamenti, le palpebre socchiuse, cerchiate, la boccuccia serrata. 14 anni, i seni che premono contro l'abito stretto da scolare, che feriscono e impacciano il corpo debole, infantile. I piedi grandi e quelle lunghe bacchette con all'estremità due mani arrossate dalle dita sporche d'inchiostro, che magari un giorno diventeranno le più belle braccia del mondo. Una nuca fragile, capelli corti, incolori, secchi e leggeri.
Un mattino, preso dal desiderio di fare una passeggiata, mi misi il cappello in testa, lasciai il mio scrittoio o stanza degli spiriti e discesi in fretta le scale, diretto in strada. Sulle scale mi venne incontro una donna dall'aspetto di spagnola, di peruviana o di creola, che ostentava non so quale pallida e appassita maestà. Per quanto mi riesce di ricordare, appena fui sulla strada soleggiata, mi sentii in una disposizione d'animo avventurosa e romantica che mi rese felice.
Il mondo mattutino che mi si stendeva innanzi mi appariva così bello come se lo vedessi per la prima volta. Tutto ciò che scorgevo mi dava una piacevole impressione di affettuosità, di bontà, di gioventù. In breve dimenticai che fino a poco prima, su nella mia stanzetta, ero rimasto ad almanaccare tetramente su un foglio bianco. Mestizia, dolore e tutti i pensieri cupi erano come scomparsi, sebbene continuassi a percepire acutamente, dinanzi e dietro di me, una certa nota grave. Mi riempiva un'attesa gioiosa di tutto ciò che avrebbe potuto venirmi incontro o presentarmisi. I miei passi erano misurati e tranquilli, e credo di aver mostrato, mentre così camminavo, un contegno abbastanza dignitoso. Mi piace nascondere le mie sensazioni agli occhi del prossimo, senza però farmene un problema angosciante, cosa che riterei sbagliata. Non avevo fatto più di 20 passi attraverso una piazza vasta e piena di movimento, quando mi venne incontro svelto il signor professor Miley, una testa di prim'ordine. Serio, solenne, imponente, il professor Miley procedeva come l'autorevolezza indiscussa, reggendo in mano un inflessibile bastone da scienziato che mi incuteva spavento e timorato rispetto. Il naso del professor Miley era un severo, imperioso, tagliente naso aquilino o nobiliare. La bocca era giuridicamente stretta e sigillata. L'incedere del celebre dotto somigliava a una legge ferrea. Dai seri occhi del professor Miley, nascosti dietro sopracciglia arruffate, lampeggiava la storia universale e il riflesso di eroiche, remotissime gesta. Il suo cappello sembrava un inamovibile autocrate. Nell'insieme il professor Miley si conduceva tuttavia con molta mitezza, come se non avesse la minima necessità di far notare quale somma di potenza e di importanza si impersonava in lui. Potendo ben dirmi che le persone incapaci di un dolce sorriso sono pur gente leale e degna di fiducia, la sua figura, adonta di ogni inesorabilità, mi riusciva simpatica. Come è noto, ci sono degli esseri che sanno perfettamente nascondere le proprie malefatte dietro un comportamento suadente e cordiale. Mi par di fiutare nell'aria una libreria, libraio compreso, e tra poco, come già presento e avverto, sarà una bottega di fornaio a imporsi, col nome scritto a lettere d'oro. Prima però dovrei far menzione di un parroco. Un chimico cittadino corre pedalante cicleggiante, il viso atteggiato d'affabilità, sfiorando chi va a passeggio. Altrettanto dicasi di un medico di comando o di reggimento. Non è da lasciar passare inosservato un modesto pedone.
Sem mais você. sem me querer, sem mesmo ser, sem me entender. Vou me beber, vou me perder pela cidade. Até um dia, até talvez, até quem sabe, até um dia, até talvez, até quem sabe.
Gustav Aschenbach, o von Aschenbach, come ufficialmente suonava il suo nome, dal giorno del suo 50° compleanno, in un giorno di primavera di quell'anno che per mesi e mesi aveva mostrato al nostro continente una faccia tanto minacciosa, aveva intrapreso da solo una lunga passeggiata partendo da casa sua nella Prinzregenstrasse di Monaco. Sovraeccitato dal lungo, difficile e insidioso lavoro del mattino, che lo avevo costretto a procedere con la massima concentrazione, attenzione, prudenza e rigore della volontà, lo scrittore non era riuscito a contenere, nemmeno dopo il pranzo, l'impulso produttivo che gli urgeva dentro, quel motus animi continuus che, secondo Cicerone, è l'essenza stessa della retorica. Ne aveva potuto trovare ristoro nel sonnellino, che a compensazione dell'esaurirsi sempre più rapido delle sue forze, gli era ormai così necessario una volta nell'arco della giornata. Così, subito dopo il tè, aveva cercato di uscire all'aperto, nella speranza che l'aria e il moto lo avrebbero rimesso in sesto e gli avrebbero procurato una serata proficua. Si era ai primi di maggio, e dopo settimane fredde e umide era subentrata una falsa estate. Il giardino inglese, anche se appena tenero di foglie, era afoso come d'agosto e nei pressi della città brulicava di gente e di carrozze. Da Aumeister, dove lo avevano condotto viali che si facevano via via sempre più tranquilli, Aschenbach aveva sostato un poco e osservava il giardino della birreria, popolato da gente alla buona, dove ai bordi stazionavano alcune vetture di piazza e carrozze signorili. Da lì, mentre il sole volgeva al tramonto, aveva ripreso il cammino verso casa, fuori dal parco, attraverso l'aperta campagna, ma poiché si sentiva stanco e verso Föhring minacciava un temporale, pensò di attendere il tram che dal cimitero nord lo avrebbe riportato in città senza dover cambiare. Casualmente la fermata e i paraggi lì attorno erano deserti. Non c'erano vetture, né sulla lastricata Ungererstrasse, i cui binari si stendevano lucidi e solitari in direzione di Schwabing, né sullo stradone di Föhring. Dietro i recinti dei marmisti, dove le croci, le lapidi e i monumenti pronti per la vendita formavano una specie di secondo cimitero vuoto, non si muoveva nulla e l'edificio bizantino della cappella mortuaria se ne stava silenzioso nell'ultimo riflesso del giorno morente. La facciata, adorna di croci greche e di pitture ieratiche in tenui colori, esibisce iscrizioni simmetriche a lettere d'oro, massime riguardanti l'aldilà, del tipo «Essi entrano nella casa di Dio», oppure «Risplenda ad essi la luce perpetua». E colui che attendeva aveva trovato per alcuni minuti una possibilità di diversivo nel leggere quelle scritte, nel lasciare errare il suo spirito nella loro mistica trasparente. Quando, destato dalle sue fantasticherie, nel portico, sopra i due animali apocalittici che custodivano la scalinata, vide un uomo d'aspetto non proprio comune che impose ai suoi pensieri un corso completamente nuovo. Se l'uomo fosse uscito dall'interno attraverso le porte di bronzo della cappella o fosse venuto da fuori e poi salito fino là, rimase per lui un mistero. Naschenbach, senza approfondire troppo la questione, propese per la prima ipotesi. Di media statura, magro, senza barba, con un naso particolarmente camuso, l'uomo apparteneva al tipo a pelo rosso, ne possedeva la pelle lattea e lentigginose. Evidentemente non era uno di razza bagliuvara, come almeno sembrava indicare il cappello di paglia a tese diritte che gli copriva il capo e dava al suo aspetto quel che di straniero di chi viene da lontano. Certamente l'uomo portava sulle spalle il tradizionale sacco da montagna. Aveva un abito stretto in vita di loden giallognolo, almeno così pareva, e sotto il braccio sinistro, appoggiato all'anca, reggeva una mantella impermeabile grigia, mentre nella destra teneva un bastone ferrato che aveva conficcato obliquamente nel terreno e sul quale appoggiava il fianco tenendo i piedi incrociati.
Personaggi.
Antigone, figlia d'Edipo e Giocasta, sorella di Ismene e dei caduti Polinice ed Eteocle. Ismene, sorella di Antigone. Creonte, zio delle precedenti, padre di Emone, marito di Euridice, il tiranno di Tebe. Tiresia, vecchio indovino cieco. Una guardia, messaggero dall'esterno, messaggero dall'interno. Euridice, sposa di Creonte. Emone, figlio di Creonte. Servi e guardie al seguito di Creonte, ancelle di Euridice. Fanciullo che guida Tiresia. Coro di vecchi tebani, diviso in due gruppi di 7 vecchi ciascuno e guidato da un corego. La scena è a Tebe, innanzi alla reggia dei Labdacidi. L'azione si inizia all'alba del giorno successivo alla partenza dell'esercito argivo guidato da Polinice contro Tebe. Nella prima scena si apre che il sole non è ancora sorto. Sorgerà durante il primo canto del coro. In mezzo alla scena, in primo piano, l'altare di Bacco, parato di grappoli d'uva, di corone d'ulivo e di ghirlande d'edera. In secondo piano, proscenio, il peristilio sopraelevato del palazzo di Creonte, a cui si sale per una doppia scalinata laterale. Il palazzo ha 3 porte. In mezzo la porta regia, che lascia vedere se è aperta la statua di Pallade. A sinistra la porta del gineceo, a destra la porta degli schiavi. Contro il muro di sinistra l'altare di Apollo con corone di alloro. A sinistra la campagna, colline boschive in lontananza. A destra le prime case di Tebe. Scena del prologo. È la notte sul finire, trasparente e chiara. Antigone esce dalla porta di sinistra del palazzo, portando su una spalla un'anfora di bronzo che posa sull'altare di Apollo. Avanza con precauzione, getta uno sguardo timoroso sulla porta regia, va ad assicurarsi che tutto sia deserto dalla parte della città. Poi ritorna e contempla la campagna lontana con un gesto doloroso. Rientra poi nell'atrio e riappare presto, tenendo per mano Ismene, che sembra stupita e smarrita. Prologo. Antigone, Ismene. Antigone.
O volto di Ismene, sorella, sangue mio, sai se vi è un male tra quelli della stirpe di Edipo che Zeus debba ancora infliggerci in vita? Non v'è dolore, né nera sciagura, né vergogna, né infamia, che io veda mancare ai mali tuoi e miei. E ora questo annuncio alla città tutta che dicono imporre il suo capo. Ne hai sentito parlare? O ti sfugge che l'odio del nemico è in marcia contro i nostri cari?
Ismene.
Nessuna voce mi è giunta, Antigone, né dolorosa né dolce, da quando a noi due
fratelli sono stati strappati, due in un giorno, per duplice mano.
Da questa notte è in rotta l'esercito argivo, null'altro conosco, né se propizia mi si volge la sorte, né se ancora malvagia. Sapevo bene, per questo ti ho chiamata fuori dalle stanze, perché tu sola udissi. Che accade? Tradisci arrossendo un pensiero?
Dei nostri due fratelli, uno solo, Creonte, di tomba onorato, disonorato l'altro.
E Teucle, dico, secondo legge e giusta giustizia, ha deposto sotterra, onore tra i morti laggiù. Ma l'altro, il cadavere di Polinice ucciso, ai cittadini è proibito seppellirlo.
Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana.
La successiva parte sarà trasmessa la prossima settimana.